Il mondo alla radio.
E ancora ben trovati da Luca Collodi, amici ascoltatori, seconda parte del Mondo alla Radio, Gustavo Messina, Luciana Fantini in regia. E saluto in collegamento diretto Ivana Borsotto, la presidente della FOCSIV, la Federazione degli Organismi Cristiani di Servizio Internazionale al Volontariato. È stata appena eletta, grazie e buona serata Borsotto, grazie per essere sulla Radio Vaticana. Grazie. Io la presento con una frase che lei recentemente ha citato, proprio per parlare di volontariato, di terzo settore, di impegno nel sociale. E lei cita Santa Teresa di Lisieux: noi non contiamo niente, ma dobbiamo operare come se tutto dipendesse da noi. Questo è un po' il suo biglietto da visita.
Sì, è vero. È una frase in cui mi riconosco, perché credo che dobbiamo essere consapevoli che, ecco, il contributo che noi possiamo dare di per sé non è grandissimo, anzi dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti, però effettivamente dobbiamo agire come se tutto dipendesse da noi, perché non c'è chiesto, non possiamo permetterci il lusso di risparmiarci, ecco, e poi soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo, quello tragico della pandemia, in cui credo che ognuno di noi ha avuto modo di toccare con mano, no, gli effetti che questa pandemia sta provocando nelle nostre comunità, le nuove povertà, la disoccupazione, le solitudini, ecco, che in qualche modo stanno rendendo ancora più forti le diseguaglianze sociali che feriscono le nostre società. Ecco, poi devo dire che il punto di vista della FOCSIV, di una federazione che unisce 87 organismi che lavorano nel sud del mondo, ci fa vivere ancora un altro vissuto, ancora un altro osservatorio, che è quello degli effetti della pandemia in America Latina, in Asia e in Africa, in cui devo dire sono effetti che diventano immediatamente di una tragicità assoluta, ecco, perché la pandemia di fatto ha in qualche modo aumentato la malnutrizione e la fame, in particolare penso all'aumento, ecco, proprio della malnutrizione dei bambini da 0 a 5 anni, che è in fortissimo aumento in Africa, o penso a quanto venga immediatamente meno la possibilità di curarsi semplicemente, e quindi quanto stanno aumentando le morti per le malattie della povertà, pensiamo alla malaria, pensiamo alla tubercolosi, ecco, in una situazione di questo tipo davvero non c'è dato di risparmiarci, ma dobbiamo capire cosa possiamo fare e farlo con tutte le nostre forze, le nostre capacità.
Borsotto, lei è una donna, questo ha un significato particolare per il futuro lavoro della FOCSIV e di tutte le organizzazioni, gli organismi che voi coordinate in tutto il mondo?
Io credo di sì, perché le donne sono una parte essenziale, sono protagonisti essenziali dell'attività di cooperazione e solidarietà internazionale. Lo sono le donne che vivono nelle comunità in cui operiamo nel mondo e che lavorano con noi nella realizzazione dei progetti, lo sono le nostre volontarie che dedicano tempo e passione alla lotta alla povertà e per la giustizia e per i diritti. Ecco, per me è importante questo, perché noi lo vediamo tutti i giorni, lo vediamo in Italia e lo vediamo nei paesi in cui operiamo, davvero le donne sono il motore dello sviluppo, il motore della giustizia, ecco, e quindi bisogna valorizzare il loro operato, la loro passione, la loro intelligenza e dare voce.
Il ruolo del volontariato, il ruolo del terzo settore in questa pandemia, talvolta è stato fondamentale, in particolare per gli aiuti agli anziani in Italia, ma anche, penso, diciamo, alle tante persone che vivono nei paesi dove manca un po' tutto. L'America, lei ha ricordato l'America Latina, l'America Centrale, l'Africa. Questa dimensione è un'altra dimensione che spesso forse non viene valutata e valorizzata anche dalle istituzioni internazionali.
Ma guardi, io direi che il terzo settore si è mobilitato veramente con tutte le sue forze per reagire a questa pandemia. E direi che uno dei motti del nostro mondo è fare di più con meno. E quindi ho presente, ecco, lo sforzo di moltissimi organismi che si sono letteralmente riconvertiti e quindi hanno aggiunto al loro impegno internazionale anche un impegno nelle loro comunità, creando delle cucine solidali, garantendo la distribuzione di pasti, facendo assistenza alle famiglie più vulnerabili, cercando di garantire un'assistenza domiciliare laddove ci sono delle persone disabili, cioè provando in qualche modo a rendere concreto anche in questo momento il diritto al cibo, alla salute, allo studio e all'assistenza. Ecco, questo l'abbiamo fatto e continueremo a farlo in Italia, così come lo si è fatto in questi paesi in cui operiamo, in cui c'è un'economia informale che quando si ferma crea una povertà immediata, come le dicevo prima, e quindi ci sono state anche molti dei nostri progetti si sono stati appunto riconvertiti in in attività che garantissero la lotta alla malnutrizione, la garanzia della sicurezza alimentare, la possibilità di attività economiche che permettessero comunque di reggere a questa situazione. Io credo che il terzo settore sì, forse ha bisogno sicuramente di più riconoscimento, comunque ha una grande sfida, perché noi come tutti speriamo che i vaccini e le misure fin qui prese riescano in qualche modo a permetterci di superare questa emergenza e per quanto riguarda l'Italia crediamo che il lavoro di ricostruzione a partire dal Recovery Fund, che ci auguriamo che investa molto in sanità, in servizi sociali, in istruzione, in lavoro. Io penso che tutto il terzo settore della ricostruzione sarà protagonista, no? Con le sue 400.000 organizzazioni in Italia, però c'è una cosa che dobbiamo sapere, che il mondo non sarà più come prima e quindi anche il terzo settore, se vuole renderlo migliore, deve migliorare. Ecco, quindi è una grande sfida per tutti. Capire come essere prossimo e migliorare il nostro essere prossimo. Ecco.
Borsotto, per chiudere, la pandemia rischia secondo lei di dare un colpo mortale alla lotta contro la fame?
Sì, il rischio c'è, è oggettivo, perché lo vediamo, l'abbiamo visto in un impoverimento drastico delle comunità in cui operiamo. Ecco, però io devo dire che sono convinta che se la politica fa la sua parte e se si riesce a essere come dire, a stabilire delle priorità e che quindi la lotta alla povertà diventa essenziale, perché se c'è una cosa che la pandemia ci ha ricordato è che siamo tutti sulla stessa barca, e questa è una cosa che la cooperazione e la solidarietà internazionale dice da sempre. Io sono convinta che ce la possiamo fare. Io, di per sé, siamo ottimisti, perché vediamo la forza che c'è nelle comunità in cui operiamo. C'è un capitale umano, c'è una capacità di reagire, c'è un senso della solidarietà che spesso dimentichiamo e che invece sarà determinante per uscirne.
E anche voi, come lei diceva, Pozzullo, per salutarci, aspettate con ansia il vaccino proprio per tornare a una normalità, a un volontariato normale, per aiutare al meglio il prossimo.
Sì, questo è l'augurio, ed è l'augurio che è quasi una certezza, no? Che ciascuno di noi continuerà ad offrire al prossimo il suo tempo, le sue competenze, la sua passione e in questo modo continuare a essere prossimo, ecco, in quella strada che da Gerusalemme scende a Gerico.
Grazie al neopresidente di Volontari nel Mondo FOCSIV, Ivana Borsotto.
Grazie, buonasera a tutti e tanti auguri a tutti, grazie.
E abbiamo ascoltato dalla neopresidente di Volontari nel Mondo Foxiv, Ivana Borsotto, l'attesa per il vaccino. E allora noi di questo ora parliamo con Luca Lorini, in collegamento da Bergamo, medico, voce già conosciuta ai microfoni di Radio Vaticana, direttore del Dipartimento di Emergenza, Urgenza e Area Critica dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Dottor Lorini, grazie e buona serata.
Buonasera a voi, bentrovati.
Lei, come responsabile della terapia intensiva dell'ospedale di Bergamo, sarà tra i primi a vaccinarsi?
È proprio così, è una giornata che abbiamo sognato fin dal primo giorno della pandemia. Sinceramente non avremmo neanche nelle più rosee previsioni sperato di avere un vaccino pronto, inoculabile. Abbiamo un grande vantaggio, l'abbiamo sognato, ce l'abbiamo e davvero questa è un'arma in più, anche l'unica arma vera per cercare di uscire da questa terribile pandemia.
Lei è stato in trincea nei momenti della primavera scorsa nella sua terapia intensiva, oggi molto probabilmente lei è forse una liberazione, cioè vuole dare un esempio subito per togliersi questo brutto virus di mezzo?
Ma certamente noi abbiamo a disposizione nel luogo più colpito dalla prima ondata, dopo Wuhan, è stata la provincia di Bergamo il luogo più colpito del mondo e quindi è chiaro che la vaccinazione è un gesto simbolico, ma devo dire che avendo avuto così la possibilità di comunicare, di dire la richiesta da parte di molti di voi di comunicare alla gente cosa stava succedendo, il mio ruolo è un ruolo pubblico e quindi questo gesto ha il significato di dire a tutti quanti che ritengo questa la strada più corretta, più giusta e l'unica percorribile per vivere un 2021 un po' diverso.
Bergamo come vivrà questa giornata dedicata alle vaccinazioni? Bergamo è un po' la città simbolo della pandemia, come vive questo arrivo del vaccino?
Beh, devo dire che non ho il dato della popolazione bergamasca tra quanti vorranno vaccinarsi o no, però il dato ufficiale non ce l'ho, il dato non ufficiale è che la bergamasca, avendo visto davvero la crudeltà, la realtà dei numeri, tendenzialmente avrà un numero di richieste di vaccinazioni altissimo. Non posso dire che sarà il 100%, ma sarà molto molto alta, perché Bergamo ha toccato col cuore e con le lacrime ciò che è successo.
Lei domenica prossima sarà uno dei primi a vaccinarsi. C'è qualcuno però che ancora, pur vaccinandosi, pur diciamo non avendo preclusioni nei confronti del vaccino, dice: beh, lo faccio fare prima a qualcun altro, poi vediamo, poi me lo faccio anch'io, perché questo sta passando nel cuore di molte persone. Lei come commenta? Si può capire la parte un po' della paura, dell'incertezza? Lei come commenta? Che incoraggiamento ci dà?
Ma allora, è chiaro che è molto importante, soprattutto nelle fasi critiche, che ognuno possa esprimere il proprio parere e avere le proprie convinzioni. Il nostro dovere è quello non solo di chiacchiere, ma il fatto che io sia il primo medico del Papa Giovanni, che è stato quello, il primo direttore del Dipartimento di Anestesia che più è stato, diciamo, coinvolto in questa pandemia, a farmi per primo il vaccino, è meglio di mille parole, di mille interviste. Io ufficialmente farò con gli addetti stampa, i fotografi, il primo vaccino nel mio ospedale, e questo è meglio di mille parole. Ora, chi ha paura fa bene aver paura, nel senso che lo rispetto, non lo condivido, perché guardate, da un punto di vista scientifico, se noi facessimo, come si fa un lavoro, i vaccinati contro i non vaccinati, il gruppo di controllo, il rischio del gruppo di controllo, cioè quelli che non si vaccinano, è la morte. Il rischio di uno che si vaccina è forse l'allergia, ammesso che ci sia questa piccola percentuale di allergia, quindi voi capite bene che non sono neanche confrontabili i due gruppi. Però state pure a guardare quello che mi succede: io farò questa dose il 27, farò la seconda dose dopo 20 giorni, guardate tra 20 giorni se sono vivo e sto bene e posso andare in giro senza più essere contagiato, deciderete voi poi che cosa dovete fare.
Dottor Lorini, c'è una incognita, questa capacità di variare del virus?
Allora, è vero, Questa incognita esiste da sempre in tutte le pandemie e quindi è aspettata. Quello che possiamo, non possiamo predire il futuro, possiamo solo studiare e conoscere bene il passato, e noi sappiamo che nel passato tutte le pandemie, a un certo punto le virali, hanno subito delle mutazioni e il virus dopo un paio di anni è sparito. Questo è quello che è successo negli ultimi 2000 anni che noi conosciamo, come se avesse intrinsecamente un intelligente, il virus che attacca l'uomo, se uccide l'uomo muore anche lui con la persona che uccide, quindi come se avesse questa capacità di capire che se ci ammazza tutti morirà anche lui, e quindi questo è quello che è successo nel passato ed è quello che ci auguriamo per il futuro, poi lo vedremo, prima di tutto non sappiamo com'è questa variazione, quanto è più cattiva o più buona, se fa peggio o se fa meno peggio, e in secondo luogo non sappiamo se questo vaccino comunque è in grado di coprire con una percentuale molto alta anche le variazioni, quindi sono tutte incognite, però che nessuno può predirle, nessuna persona colta di scienza può predirle, possiamo solo vedere ciò che è successo nel passato e sappiamo che le grandi pandemie nel giro di un biennio poi sono sparite, addirittura alcune senza vaccini e spontaneamente. Quindi noi abbiamo anche un vaccino, quindi un po' meglio.
Quindi il suo vaccinarsi domenica prossima è un po' anche un messaggio per i bergamaschi e non solo. Dice, se il dottor Lorini, che ha passato in trincea dei mesi durissimi, febbraio, marzo, aprile, fa il vaccino, magari qualcuno pensa è bene che lo faccia anch'io. C'è un messaggio anche nel suo vaccinarsi.
Guardate, proprio 5 minuti fa mi hanno chiamato, io non sono tanto social, però mi hanno chiamato attraverso un ente che ha tutte, praticamente questa intervista sui vaccini e sui no, e quelli che non si vogliono vaccinare, solo ieri ha fatto più di 500.000 visualizzazioni e ovviamente non c'è il 100% della positività, ma quasi tutti hanno detto che sono pronti a vaccinarsi, quindi sono grandi numeri e la gente penso che prenderà questo come esempio e questo è proprio il motivo per cui mi offro come volontario per essere tra i primi, avrei tranquillamente potuto aspettare altri 15 giorni, ma prima lo faccio e meglio sarà per tutti.
Lei da febbraio è stato veramente in trincea, ne ha viste un po' di tutti i colori, è riuscito a ripensare a quei momenti, ha rivissuto quello che è successo da febbraio ad oggi nella sua mente, nel suo cuore?
Sì, devo dire che la capacità di analizzare bene questo periodo secondo me avrà bisogno di più tempo, io credo che passerà qualche anno prima di capire e di fare l'analisi in maniera un po' più fredda e distaccata, però alcuni elementi li ho ben chiari in testa, per esempio ho visto quanto ha sofferto la gente, ho visto quanto è importante l'aspetto comunicativo, abbiamo potenziato tantissimo l'aspetto comunicativo soprattutto nel momento in cui chi si ammalava rimaneva solo e quindi noi siamo sempre stati molto attenti a poter comunicare bene, io l'aspetto di informare quando operiamo qualcuno, quando va bene, quando va male, quando in terapia intensiva, l'ho sempre curato, ho capito ancora che è più importante. Ho capito quanto sono meravigliosi i medici e gli infermieri del nostro paese, lo sapevo, ma come immaginate quando uno poi, uno sa che è una squadra forte, però quando vince la Champions League lo capisce proprio davvero.
Quindi non bisogna avere paura, bisogna fidarsi dei vaccini in sostanza, e questo è un po' forse la paura, l'incognita che qualcuno potrebbe frenare, diciamo, questo slancio. Quindi da parte sua l'invito è di stare tranquilli e di fidarsi di quello che è il vaccino.
Non solo, consentitemi un ultimo pensiero che è questo qua. Io sono un uomo di unione, non di disunione. Vorrei che il vaccino unisse ancora di più il nostro paese anziché fare altre divisioni. C'è chi si vuol vaccinare, si vaccina, c'è chi non si vuol vaccinare, non lo condivido, è un rischio che vuole correre lui, lo può correre, lo deve correre, però vorrei che questa opportunità non diventi un elemento di divisione, ma invece un elemento di comunione. Noi abbiamo bisogno di essere uniti, di gente che ci divide ne abbiamo già troppa. non vorrei che il vaccino diventasse questo, il vaccino deve essere un elemento di unione per chi lo vuol fare e anche rispettando chi non lo vuol fare, che ne pagherà le conseguenze personalmente, quindi è un problema suo.
Professor Lorini, noi abbiamo i vaccini della Pfizer, della Moderna, ma ci sono anche vaccini cinesi e vaccini russi, di cui si parla pochissimo. Perché c'è questa guerra economico-politica finanziaria tra i vari vaccini?
Guardi, ho un sacco di difetti. Uno dei pregi che ho è di non parlare di cose che non conosco in maniera diretta, quindi le informazioni sul vaccino cinese e russo direttamente non le ho. Ho visto i risultati preliminari dei vaccini che noi faremo, che sono molto buoni, al secondo richiamo hanno una capacità di coprire in questo momento superiore al 90%, che è una cosa fantastica. Non ho elementi diretti sugli altri due vaccini. Immagino certamente che l'aspetto economico e anche di superiorità politico-scientifica sia rilevante in questa battaglia, però in questi due posti che sono, insomma, la Cina, le informazioni che abbiamo dalla Cina sono sempre molto, molto, un po' troppo filtrate, insomma, questo è un regime che fa sfuggire veramente poco e questo è un grande problema per il mondo.
Grazie professor Lorini, dobbiamo forse concludere che nonostante la nostra giusta preoccupazione, ricerca, lavoro di tutti quanti, la pandemia poi alla fine se ne andrà via da sola. Anche questo è un altro elemento che dà l'idea un po' della nostra inferiorità umana, cioè dell'essere uomo finito. La storia ci dice che le pandemie, indipendentemente da quello che l'uomo trova, fa, sbriga, vanno via da sole.
Sì, e sarà così. La differenza tra il passato e il presente è che quella volta là faceva 50-70 milioni di morti, quindi molto più delle guerre mondiali, e questa volta invece la capacità nostra, la tecnologia e le risorse che abbiamo messo in campo, i vaccini così pronti, faranno 10 volte di meno o 100 volte di meno il numero di morti, che non è una roba indifferente da ricordare.
Lorini, quando andrà via questa pandemia?
Ho sempre detto che tutti quelli che hanno fatto le previsioni le hanno sbagliate tutte, quindi non cadrò in questa previsione impossibile. Posso solo dirvi che le premesse perché metà dell'anno si avvicini a essere a un mondo normale ci sono tutte.
Grazie al professor Luca Lorini, direttore del Dipartimento di Emergenza, Urgenza e Area Critica dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Grazie per il suo lavoro, professor Lorini.
Buona serata.
Grazie, noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori, alle 18 l'informazione. Grazie da Luca Collodi, da Gustavo Messina e da Luciana Fantini a tutti voi, amici ascoltatori.
In blu notizie. In blu notizie.